Stiamo studiando lo studio del 10 Sefirot, parte 50, 15, lettera 46. Non c'è traduzione in inglese per questo. Potete chiedere domande sul nostro sito e le domande saranno fatte durante la lezione. Allora, studio del 10 Sefirot, parte 15, articolo 46. Ot mem vav. 46.
Tatchili kromi mem dalet.
Comincia a leggere da 44 almeno. Compara differenti esili, esili dell'Egitto, esili di Babilonia. Sì. 44. E quello che c'era, il discernimento dell'Egitto, adesso è chiamato esilio. In accordo all'inizio era un esilio completo. Anche quando era posteriore del posteriore, nei giorni regolari, era nella luce del primo Hei, nell'illuminazione di lei. Questo è il motivo per cui nell'illuminazione della prima Hei era nascosta, era chiamata azione. Ma adesso, dice Rav, era la piccola Ruach e il grande Ruach, era il sentimento dei giorni, il sentimento dell'esilio. Sentite, l'esilio era nella luce che illumina e porta il riempimento dell'esilio, il sentimento dell'esilio. Questa è la Vagder Ruach, Nefesh Teruach de Ruach, e Ragar Teruach è la redenzione, considerata la redenzione. Noi dovremmo sempre pensare che luce influenza, che Kelim, e poi saremo capaci di avanzare verso Ashar Kavanot, cancello dell'intenzione di Ari, perché parla luce Kli in ogni situazione e non è niente di più. Non parla di niente di più. Ma adesso, quando durante il primo tempio, anche nei giorni settimanali, faccia a faccia, Zerampin e Malkut, e nel livello era uguale, più tardi, quando ritorna al primo aspetto del terzo aspetto di schiena a schiena, anche se la luce illumina in esso, è considerato un completo esilio, cioè tutto l'esilio o redenzione è solo nel modo relativo. Qui è il riempimento verso che mancanza che esiste, giusto? Io ascolto, io guadagno milioni di shekel al mese, adesso magari 15.000 al mese, desideri prenderle veramente? Sì, dice Niv. Noi sappiamo in cosa stai, ma per me è esilio, ma per te è Gmartikun. Bene, ok. 45. Quindi la mancanza che ha adesso nell'esilio di Babilonia è perché quelle illuminazioni che illuminerebbero nel superiore set Sefirot, che sono nelle quali Binah si è espansa in Gerampin nei giorni del primo tempio, loro tutti illuminerebbero nelle faccia a faccia dentro Malkut. Dice Rav, queste linee tutte vengono giù, sono venute giù, sono attirate dalla Klippot attraverso molti trasgressioni. E allora nel primo tempio, ma non le prime nove in lei, le prime nove Sefirot in lei, loro sono scese in Zerampin. Comunque queste luci sono venute giù nel guscio e sono tornate nei giorni settimanali. Noi dobbiamo essere abituati a quello che dice, e dice questo: questi stati in Malkut sono stati standard, sono stati quattro stati, possiamo dire tutti i discernimenti, che in accordo alla luce che viene a noi da In Sof, veramente da attraverso la Pavima, perché Zerampin e Malkut sono con, non sono contro la Pavima. Allora da Pavima che illuminano in Zon, loro determinano gli stati di Zon, quindi qualsiasi cosa succede in Malkut succede con noi, noi siamo integrati in Malkut. Allora dice Malkut ha tutti questi stati, primo discernimento, secondo discernimento, eccetera, non la prima, non le fasi dirette della luce, la luce diretta, ma quello che lei passa, e qualche volta ci sono questi stati chiamati primo tempio, secondo tempio, terzo tempio. Per quello arriverà nel futuro, o è chiamato esilio o redenzione, ma anche dipende da che esili e che redenzioni e così via. Dipende che definizione, diciamo, noi chiamiamo questi stati, ma è sempre Malkut. E noi veramente, una volta che ci integriamo in essa, passiamo attraverso tutti questi stati. È chiaro o no? Come il creatore, come gli esseri creati sono in stati, sanno in che stato sono? Se è in buio, lui non sa niente. Se è nell'esilio, in esilio lui può difficilmente in qualche modo cominciare a sentire la sua relazione verso la redenzione, perché nell'esilio comincia a scoprire questi stati, la luce circondante illumina e loro ti danno un sentimento di dove sei, che stato, cosa succede con te, con i tuoi sforzi e così via. Cioè l'esilio è quasi come un qualcosa, un'introduzione, possiamo dire, è come una preparazione per la redenzione. Ma il buio è anche esilio, un certo tipo di esilio, il buio certo, ma c'è molta ombra nel buio. Allora, come può l'essere creato, può sapere in che stato sono? Perché ci sono in esilio o in buio, ci sono differenti ombre, c'è qualcosa del genere, non sa esattamente, perché lui non riceve nessuna luce che può dire oh, sto ottenendo questo dalle Dava e ottengo questo perché Ima mi è passato in Zerampi in questo modo. Non hai questo nell'esilio, una cosa del genere. Cioè lui non sa in che sistema, in che esattamente cosa sta cambiando in modo da dargli questi sentimenti, ma questi sentimenti lui in qualche modo li conosce, quindi non importa per lui se l'essere creato, se non analizza in che stato è, lui non può analizzare, non ha nessun modo per vaso di reazione, ma lui comunque sperimenta dei cambiamenti. È come noi abbiamo letto nell'articolo uno dei due discernimenti prima di Shema in Rabash, che come dice che l'Ishma o verso l'adazione comincia nell'esilio, dall'esilio, dal sentimento dell'esilio. L'esilio è un grado serio, non è semplice, è che veramente afferrare alla santità è più quello che posso fare con tutte le mie forze. Qualche volta forse sono lontano per un momento, ma questo è come è venuto dall'alto, quindi sono veramente nel gruppo, nell'unione, in tutto quello che posso, e allora contro quello stato veramente mi afferro a questo e provo a costruirlo, questo vaso chiamato Pitone Ramses. Noi vediamo quanto noi possiamo e rafforzare, si rafforza sempre di più in me l'esilio, e come qualche un malato nell'ospedale che sta nel suo letto. No, l'esilio è un lavoro molto rispettabile. Il creatore ha questo lavoro, ha creato, ha questo scopo per l'esilio, L'esilio finisce quando tu cominci a finire e a sentire che è in esilio. Quindi il mio sentimento è soggettivo, perché tu raggiungi uno stato in cui per te non importa che stato è buono, la cosa principale è che tu puoi pensare all'adozione verso il creatore. Allora l'esilio è un esilio, lo stato è lì, ma tu puoi uscirne, puoi sentirlo, puoi sentire di essere in adozione verso il creatore, perso nell'esilio, quindi non è più l'esilio, dice Rav. Questa è la cosa, dice lo studente. Allora l'esilio è che tu vuoi dare al creatore, ma tu non riesci a pensarci perché il faraone costantemente ti disconnette da esso. E quando tu puoi superare questo, e tu non ti preoccupi degli stati, ma solo pensi a quello, cosa ti dice? Dice, o lui trova più sentimenti, più stati, più intenzioni per te. Che non sei puro. Il faraone è un esperto che ti dice esattamente: guarda quello che ti sto mandando qui, tu cadi in un secondo, guarda questa caduta, e tu non sei puro, e tu sei un ladro qui, tu sei un bugiardo qua. Questo è il ruolo del faraone. Senza di lui non possiamo. Cosa significa che lui ci porta più vicino al nostro padre nei cieli? E quando io passo attraverso tutte queste cose e veramente do gratitudine al faraone, io relaziono a lui, non c'è nulla tranne lui, e allora il faraone scompare, lui muore. Lui non c'è. Io alla fine lo correggo in un modo che tutte le forze, tutto quello che ha fatto è l'aiuto che riceveva, perché il faraone è quello che promuove, come posso continuare ad avanzare, dice. Io avanzo e questo è il motivo per cui è morto. Tutti i discernimenti che gli ho mostrato che non sono ok, io li ho corretti tutti grazie a lui. Questo è il suo ruolo, questo è come è l'aiuto contro. L'opposta forma del creatore, esattamente due forze, o così. Sai, come questo sorriso del... non so. Quindi nella sensazione, fino a che tu senti che non c'è nulla tranne lui, un parsuf. Prego. Lettera 46. E questo è il significato, è il discorso dell'esilio di Babilonia per 40 anni, di 70 miglia che sono prinot aspetti dei 10, per cui è chiamato l'esilio di Babilonia, cioè 70 anni, perché Gematria è numerologia, questo è conosciuto che Malkut è costruito da Bohu, che cambina e cambiato da Kia, in Gematria nella numerologia è 40. Allora, nella misura in cui Malkut è la lunghezza della barca, che è 40 cubiti, e la larghezza è 30 cubiti, adesso la sua struttura è diminuita e il primo livello, che è in gematria numerologia, è Dal del Lamed. Lettera 47. Perché Dal e non Mal? Dalet è 4 e la mette forti, è 3, 40, lo vedremo più tardi. Articolo 47. Più tardi, nel secondo tempio, lei si è salita nel giorno di Shabbat faccia a faccia. Noi stiamo parlando solo di cosa riguarda Malkut. Solo il suo stato, questo è quello che non ci preoccupiamo, questo è per cui ci sta dicendo. Ancora, prego. Più tardi, nel secondo tempio, Malkut è salito nei giorni di Shabbat per essere faccia a faccia nell'aspetto del Vav. È a posto Zerabim, dice Rav. Nei giorni settimanali lui è salito faccia a faccia con il quinto aspetto, che è Zerabim, dice Rav. Quando lei era al Parsuf con 10 completi di Sefirot, e nella misura in cui il livello era nel suo casè in sotto, faccia a faccia, in accordo di Zerampin, casè giù, Panin de Panin, dice Rav, e lui è illuminato da lontano, perché sono al di sopra di essa. Quindi lei non è salita al esattamente corrispondente a lei, e lei era nel primo tempio durante i giorni settimanali. E allora c'era Malkut in tutti le cancelle nascosto da Zeram. Continua ad andare avanti. 48. E questo è il significato, il problema dei cinque che manca nel secondo tempio, che sono Wi e Tumim, eccetera. E questo è il significato di quello che è scritto nello Zohar nella porzione Shmot, che nel primo tempio, il primo tempio è di ricevere il superiore Hei, e il secondo tempio è di ricevere il Lei inferiore, che Serampin si divide in 5 e 5, che i 5 superiori del primo tempio scompaiono e solo le inferiori 5 sotto Chazeh rimangono con Malkut. Questa è la differenza tra il primo e il secondo tempio. Continua? Bene, ok? Piano piano noi semplicemente comprendiamo che è più le luci che vengono a Zerampin da Binah, da Lima, a Lima superiore, e qualche volta da Abba, consideriamo, vedremo, qualche volta Abba e Ima sono ascesi a Rehampin, questo è chiamato Atik, e allora da lì le luci illuminano. Ma tutti questi sono importanti per noi solo per quanto in Serampi, perché Malkut si riveste in Serampi. Quello che Serampi è importante, quello che è importante è che Malkut, per quanto lei può afferrarsi a lui, questo è quello che è importante per noi. E questo è tutto il discorso. Comunque, dovunque Malkut, questo è il nostro stato. Il nostro stato vuol dire quelli che sono dipendenti da Malkut, che dividiamo il mondo tra quelli col punto nel cuore che desiderano essere inclusi in Malkut e quelli che sono, non sono ancora coscienti, consapevoli di questo. E vedremo tra di loro, con Gagat e Naim e Ahab, tutte le relazioni tra di loro, come sono organizzati con Zerampin, con Malkut, una volta le anime che sono sopra, le anime che sono sotto, dal Kaset, dalla distruzione del Tempio. Articolo 49. Volevo chiedere come Malkut sale a Zerampin, come funziona la situazione. Malkut dice in 10 Sefirot fino alle 10 Sefirah. Cosa significa ascendere? Cos'è un'ascesa? Un'ascesa è la mia intenzione. Tu dici Malkut si riveste in Zerampin. No, semplicemente si è rivestito su Zerampin. Cosa significa che si riveste o si è su Zerampin e non in esso? Lei non è in lui, lei è su di lui, esternamente. Esternamente dipende come questa situazione funziona. Lei si aggrappa a lui, si aggancia in accordo all'equivalenza della forma, in accordo all'equivalenza delle qualità. Cosa significa ascende in Malkut? Malkut ascende, è in ascesa. È in ascesa chiamata che adesso ha un'aggiunta di Chassadim, cioè verso la dazione, che io desidero dare. E allora questa luce di Kokumah arriva e posso in pratica essere in dazione, e allora io scendo, cioè io divento più alto, più grande, rivestito di Ensof, che è il creatore. Entrambi, Chassadim e Kokumah, sono dentro Malkut. Tu puoi ascendere, non puoi ascendere senza Kokumah, perché Chassadim è laterale e Kokumah è sopra. Allora io raggiungo Chassadim, che significa che io adoro me, il mio desiderio di ricevere, che è riempito da Chassadim, desidera fare qualsiasi cosa, dare tutto. Io non esisto, io semplicemente do. Questo è come, per quanto io posso, per quanto prego. Questo è Chassadim. Noi lo chiamiamo mano bianca, questo è Chassadim. Quanto c'è nella mano, questo è Chokmah. quando io veramente do. Questo è Kokma. Perché noi abbiamo la legge della seconda restrizione che non cancella fino a Gmartikun, fino a Tzimtzum Bet, seconda restrizione. Tzimtzum Alef, anche dopo Gmartikun, non viene cancellata, ma Tzimtzum Bet solo in Gmartikun. Cosa significa? Che noi non possiamo ottenere la luce di Kokma invece, perché noi siamo abituati. Dove? Nel mondo di Nekudim. C'era stata una frammentazione. Seconda volta, nel mondo di Nekudim cosa ci abbiamo avuto? Cosa abbiamo ottenuto in quel posto? Nella Darishon. E seconda volta il vaso è stato frammentato. Questo è il motivo per cui anche nei mondi, anche nelle anime, tu non puoi ricevere luce di Kokma nel suo posto, ma se tu vuoi riceverla tu devi ascendere. Diciamo, io ho questo e tutto quello che tengo è 500 shekel. Qualcuno lavorano, ho tutti gli operai, io qualcuno ha un grazia come lui sembra buono, sembra carino e voglio dargli tutto. Invece di 500 quanto? 15.000, 1.500. Diciamo che io voglio dargli un altro 2.000, 7.000. E tutti i resti degli operai cosa dicono? Perché? Perché noi siamo equivalenti. E allora perché lui ottiene più di più? Cosa io faccio allora? Io invento qualche, o gli do, magari faccio un piccolo manager di lui, dico, Niv, da qui in avanti è un tipo di manager, allora guadagna di tutto, in modo che tutti quanti, e non posso dire niente, che lui è saltato avanti. Cosa succede? È quello che succede in Nazirud. Nel tuo posto tu puoi ricevere Kokma. Allora tu, se ascendi un grado più in alto, che tu non puoi ricevere, allora vai un grado più in alto e ottieni un salario maggiore. Io non posso ascendere senza la luce di Kokma. Tu sempre devi preparare il Chassadin. Il Signore dice che tu puoi dare tutto quello che tu senti, e quindi vuoi un'ascesa e ottieni un'ascesa. Tu sei il capo dei tuoi lavoratori, allora vai.
La questione è che abbiamo chiarito nel primo tempio erano faccia a faccia con la Bechina Vav e le prime cinque illuminavano. Il Rav dice la Bechina Vav era che c'è sette fino alla fine della correzione. Continua il testo. E questo si chiamava Herat de Shlimud, che c'era il chiarore della luna nel giorno 15 del mese, quello che è il segreto del giorno 15. Rav dice, di cosa si parla? Si parla della Malkut, la luna. E Sharat di Shlimut in aramaico è la luna piena. Quindi, la luna che è piena, che è nel giorno 15 del mese, e risulta che stando loro nell'alto anche si chiama la Hei superiore, però nel secondo tempio, che era il giorno della settimana faccia a faccia, quelle che sono le quattro inferiori di lui, il Rav dice rispetto a Zeirambing, e lei è come la quinta per loro, allora loro si denominano la Hei inferiore. Dice Rav, è chiaro cos'è la Hei inferiore, no? È la fase della luce diretta, solo che qui la sua situazione, il suo livello si denomina, perché così è come in relazione con Zeramping, perché è la quinta con rispetto a Tani di Zeramping, che ha ricevuto da loro. Continuiamo con il testo, punto 50. E un'altra ragione per quello detto prima è che nel primo tempio Ima superiore, che si denomina Hei superiore, si è estesa fino a Hod, al secondo Hod di Zerabi. Cos'è Hod? Bet? Cos'è questo Hod? È Gvura. Abbiamo letto questo ieri. Continuiamo con il testo. E Malchut ha assorbito da lei, dice Rav, e Malchut si riveste di quello che è Nehi, della sinistra di Zerambi. Però nel secondo tempio non si è estesa la Binah, ma unicamente solo il primo Ot di Zerambi, unicamente era Gura. E Rav dice, sì, qui lo dice, lo scrive anche, continuiamo con il testo, e questa è la distanza di, quindi di Gura, 51. Risulta che Malchut, quindi nel secondo tempio, a iniziare che era faccia a faccia, da casa fino a sotto. E pertanto non prende da Hei superiore e pertanto si denomina Hei inferiore, perché non prende da Hei della prima Hei. E il suo nome? E questa è la questione di Bina che si estende fino a Hod. Ok, dobbiamo avanzare così fino a Pesach. Continuiamo a leggere. 52. E dopo la distruzione del secondo tempio, del tempio, ossia dopo e questa è la situazione a cui apparteniamo noi, dice Rav, c'è stata la diminuzione minore di tutti i tempi, e questa è somigliante veramente al tempo del peccato di Adam Rishon, ossia quello che è successo anche nel primo tempio. E questo è come è stato quello che è stata la prima Bechinah di Atzilut, che era schiena a schiena. Continuiamo con il testo, che lei era come un punto che era incluso con 10, che era Malchut, che era solamente schiena a schiena sotto Yesod di Zerampi. E c'è il difetto che le 9 sefirot inferiori sono discese nella buccia. Sotto di lui c'è il difetto, dice Rav, che le sue i sefirot inferiori sono scese sotto la buccia e quindi sono come scomparse. E l'aiuto di Zerampin, che sono nei di Zerampin, quello che le sostenevano, e quindi realmente hanno perso la connessione con il superiore. Sì, continuiamo avanti, passiamo al punto 53. E questo è il segreto che si è esteso dal cielo alla terra, perché Tiferet Israel, che è Zerampin, ha esteso Malchut, che si denomina terra, che in un principio si trovava nel suo Tiferet, che si denomina cielo, e da lì è stata tirata sotto anche delle sue gambe ed è caduta sotto gli Esot dal lato della sua schiena. 54. E questo è quello che è? Ed è aumentata la trasgressione del popolo con il peccato, perché nella generazione di Sodoma c'era Malchut dietro di Zerampik, perché e le 9 sefirot di lei sono discese nella caschera, e l'illuminazione delle prime 5 che sono cadute con la distruzione del primo tempio. E passiamo alla prossima lezione, ma prima cantiamo una canzone.
בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים בקרוב הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות Come on everybody it's this connection we reveal Come on everybody let's discover what's concealed Come on everybody let's unite and seal the deal Let's join our hearts together